Benvenuti, benvenuti a questa nuova puntata del podcast di Patrio Train, la prima puntata, puntata zero della quarta stagione del nostro podcast. Qui con me oggi ci sono ben tre collaboratori di Patrio Train, ovvero Mattia. Benvenuto Mattia.
Salve, ciao a tutti ragazzi.
Ovviamente assieme a Mattia ci ha raggiunto Roberto Bigi.
Signore, buonasera.
Buonasera Roby a te e ovviamente anche Matteo Fini. Ciao Matteo.
Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati.
Dunque, una puntata zero, anche per riprendere un pochino il filo con i nostri follower, i nostri ascoltatori, per aprire un pochino di fatto quella che è la nostra quarta stagione, non di sito, chiaramente che siamo attivi da più tempo, ma di podcast e quindi ovviamente ne approfittiamo per salutare anche gli amici di The Cutting Edge che ancora per questa quarta stagione ci ospiteranno sulla loro variegata piattaforma dai contenuti veramente molto molto numerosi e interessanti. Andiamo con ordine, ovvero perché questa puntata numero zero? Puntata numero zero perché chiaramente parliamo di draft. C'è stato appena questo scorso weekend il draft NFL e ovviamente è andata più o meno come ci aspettavamo, ma non sono mancati alcuni colpi. Innanzitutto, così a caldo, senza scendere troppo nei nomi e nel dettaglio, volevo un parere da ognuno di voi, così, sulla nostra classe, sui nostri rookie, se siete soddisfatti, se siete stati, tutto sommato stupiti da qualcosa o se vi è piaciuta e secondo voi, bene o male, le scelte sono state razionali. Dai, partiamo da come vi vedo io in ordine su StreamYard, partiamo da Mattia.
In ordine di importanza, quindi.
Esatto.
No, vabbè, scherzo. Ovviamente io sono quello che ha seguito meno il draft perché sono quello che conosce meno i prospetti, quindi non scenderò nel dettaglio. Posso limitarmi a dire che sono contento dell'arrivo di un rookie quarterback, perché, insomma, Newton non mi lasciava tranquillo e quindi se l'alternativa doveva essere Garoppolo, ben venga aver investito su un rookie quarterback sperando che possa far bene. Poi sulla contesa Jones e Fields lascio parlare chi i due prospetti magari li conosceva meglio di me. E sono molto contento anche dell'arrivo di Stevenson, questo running back bello pesante che io aspettavo da tempo, quindi sono curiosissimo di vederlo, speriamo possa rivelarsi utile alla causa, perché penso che con le corse anche quest'anno, insomma, andremo belli pesanti e quindi ci vuole uno come lui, che è un tipo di running back che non avevamo. Forse qualche ricevitore, ecco, magari uno se lo poteva aspettare, qualche ricevitore in più, perché poi abbiamo preso soltanto uno al settimo giro. Infatti, prima della firma di Trey Nixon, qualcuno diceva: il ricevitore l'abbiamo preso, non l'abbiamo preso, forse no, e alla fine è arrivato lui. Quindi andiamo a completare comunque un reparto che forse, ecco, è un po' quello un po' più debole, non lo so. C'è questo Agolor che bisogna un attimino verificarlo. Ad ogni modo, ricordiamoci che Jacoby Myers è un undrafted ed è titolarissimo, quindi non mi spaventa il fatto che sia un settimo giro, sono comunque fiducioso su tutti i nostri acquisti. E tutto sommato, quindi mi reputo ottimista e speranzoso per il futuro. Questo forse è dovuto al fatto che non conosco i prospetti, quindi ho visto qualcosa, qualche
Bene,
highlights, però insomma, speriamo bene.
bene, 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 bene. Roby.
Stavo un po' leggendo un po' di cose, ma no, bene, sono soddisfatto anch'io, devo dire. Sono soddisfatto anch'io perché, come dicevo prima, se non siamo saliti alla 11 per Fields, un motivo ci sarà. Quindi evidentemente Mac Jones era il prospetto che si voleva fin dall'inizio. Poi non so onestamente se fosse stato selezionato prima, come ci saremmo comportati a livello di pick, ma lascia il tempo che trova. A livello di front seven abbiamo completato bene, secondo me, perché Barmore è un bel prospetto, probabilmente è il migliore DL, defensive lineman del draft. Idem, Perkins e McGrom, secondo me, sono state delle scelte abbastanza azzeccate. Abbiamo preso un ricevitore al settimo giro, come ho già detto Mattia, quindi evidentemente non era poi così una need secondo Belichick e soci, ovviamente secondo Nike, perché sappiamo benissimo Nike che è il cane che ha fatto le scelte. Vediamo chi parte tra Newton e Mac Jones.
Teo, vengo da te ovviamente a farti la stessa domanda, ma con un quid in più, nel senso che con te parliamo sempre anche un po' del lato economico del roster. Sei soddisfatto della classe, ma oltretutto, come dicevo, aggiungiamo un layer alla conversazione, cioè i Patriots devono affrontare nel giro di brevissimo delle decisioni importanti, cioè sull'opzione del quinto anno di Sony Michel, è qui che entra di prepotenza anche un po' interesse la scelta di Stephenson e anche quella di Isaiah Wynn. Una tua opinione, insomma, su questo?
Ok, sì, sono smutato, scusate. Ciao a tutti di nuovo. Allora, brevemente per quanto riguarda il draft, io, come avevo scritto anche su Twitter, è un paio d'anni, secondo me, diciamo, da appunto il draft di Wynn e Michel, che secondo me abbiamo... non so, forse è cambiato come visionare i prospetti, che grade dargli, ma secondo me le nostre selezioni sono molto migliorate. E anche in questo draft, vabbè, Mac Jones era da prendere alla 15 essendo disponibile, ma anche la trade up per Barmore, come diceva Roby, secondo me ha una value molto alta. E mi piace anche essersi presi il rischio con la 96 per la scelta di Perkins. Dopo, francamente, si entra un po' nell'ambito delle un po' scuole minori, magari prospetti che hanno qualche più qualche difficoltà maggiore a livello fisico o qualche problemino in più, e lì purtroppo si vedrà solo col tempo. Però di base secondo me è stata una buona classe, anche perché non abbiamo sacrificato, come hanno fatto altri, vedi San Francisco e Chicago, scelte del futuro. E questo secondo me è molto molto importante, avendo scelto un quarterback al primo giro. E parlando invece di Wynn e Michel, oggi, se non sbaglio, dovrebbe essere la deadline, quindi... adesso il podcast esce di martedì, quindi non sapremo live se sono state selezionate le due opzioni, ma per come ho visto un po' io l'andazzo dell'off season, Michel non verrà opzionato, anche perché costerà 4.5 milioni e probabilmente non ha dimostrato di valerli, mentre Wynn, che dovrebbe andare intorno ai 10-11, secondo me verrà opzionato e si cercherà di estenderlo, anche perché un offensive tackle non è stato scelto e questo, o comunque è stato scelto solo molto avanti, e questo la dice lunga, considerando anche che Trent Brown, come sappiamo, il prossimo anno sarà free agent. E questo, diciamo, a grandi linee quello che secondo me anche voi avete captato guardando un po' tutti i nostri insider e le notizie che arrivavano da oltreoceano. E parlando di draft, e poi concludo, a livello salariale, diciamo che secondo me la scelta di Mac Jones, magari per qualcuno che legge gli analisti, può essere leggermente anticipata in base a quello che ha anche fatto vedere, ma questo è sempre molto opinabile, perché valutare i prospetti, sappiamo, non è semplice e non sempre ci si azzecca. Però appunto, scegliendolo al primo giro, ci siamo assicurati la possibilità di avere l'opzione sul quinto anno, che secondo me, parlando di rookie e in particolar modo di quarterback, è la cosa più importante che ci possa essere nel caso la pick si rivelerà in futuro valida e ottima, magari come è stato Mahomes alla 10, come è stato Watson e quant'altro.
Ottimo. Ottima deduzione, in effetti sì, è un altro aspetto da considerare. Io ho fatto un po' questo ragionamento live perché per chi di noi l'ha seguito c'è stato un po' di sgomento, ormai ci eravamo fatti la bocca per Fields, ma più che altro perché sembrava andare incontro a questa, ma non la chiamerei rivoluzione, ma lo chiamerei strada intrapresa un po' con Cam Newton, no? Poi in realtà la percezione dei Patriots dell'ultimo anno secondo me è un po' sbagliata, sembra che abbiamo rivoluzionato il mondo di fare qualsiasi cosa. In realtà il passing game che abbiamo avuto con Cam Newton non era poi così diverso dal passing game che avevamo avuto con Tom Brady o che potremmo avere con Mac Jones, e che si era aggiunta tutta una parte di playbook che ha abbastanza funzionato con le corse designate per Cam Newton, eccetera, che sembrava essere un po' una strada, no? Da mantenere comunque anche ci fosse rimasto Cam Newton o meno a roster, e quindi Fields poteva sembrare un pochino di più la tipologia di quarterback adatta, no? Per confermare questa nuova realtà aggiunta del nostro playbook. Però i Patriots hanno detto una cosa in realtà tutta diversa. Loro hanno detto: noi abbiamo ben chiaro chi siamo, la nostra identità, sappiamo il football che vogliamo fare. E poi, ovviamente, la cosa importante è che questo quarterback è stato scelto sicuramente anche con le idee di McDaniels. E quindi per il futuro del coaching staff questa è una pick importante. Fields, io credo che la cosa che ha fatto più rumore è stata la scelta di San Francisco, indubbiamente, perché comunque San Francisco ha dato via la casa veramente per arrivare alla numero 3, e alla numero 3 poteva prendere chi voleva, perché si sapeva benissimo che Trevor Lawrence e Wilson sarebbero andati via. A quel punto puoi prendere veramente chi vuoi, e questo tra l'altro testimonia il fatto che gli insider sono da prendere sempre un po' con le pinze, perché una settimana fa sembrava che San Francisco volesse Mac Jones, solo Mac Jones e nient'altro che Mac Jones. Ma hanno scelto Lance, che è questo quarterback che senza dubbio è pieno di talento, ma ha fatto vedere molto molto poco, ha giocato poche partite al college. E lo hanno preferito sì a Mac Jones, ma soprattutto Justin Fields. E mentre, come dicevi tu, Mac Jones alla 15 non si può parlare di reach, ma comunque potevi trovartelo anche magari dopo, ecco, salire alla 3 e lasciare Fields sul piatto, secondo me è stato molto molto indicativo di un po' dell'idea che avevano sicuramente i Niners, ma anche altre squadre su Fields. Forse non è questo fenomeno, o meglio, magari ha dei lati che non conosciamo, che altre squadre durante lo scouting hanno visto e che forse non li ha convinti, perché lo hanno lasciato lì i Niners, non hanno fatto... Ah, tra l'altro, non tutti lo sanno, è uscita la notizia tipo la sera dopo il draft, che Carolina, al momento di scegliere, ricordiamo che Carolina aveva la pick numero 8, ha chiamato i Patriots dicendo: ragazzi, guardate che tocca a noi, siete interessati ancora a salire? E Belichick ha detto no, grazie. Verosimilmente una cosa analoga sarebbe successa con la pick di Denver, e quindi voglio dire, l'impressione che ho a posteriori è: se arriva Mac Jones bene, altrimenti secondo me con quella pick si faceva trade down tutta la vita. Però questo ovviamente stiamo parlando di sensazioni. Una cosa è certa, e da qui non si scappa, e a posteriori sappiamo che è arrivato il giocatore che volevamo, punto. Secondo me si voleva Mac Jones da questa classe di QB, punto. E quindi il campo dovrà darci ragione a tutti i costi, perché purtroppo non è che hai fatto trade up e poi te l'hanno soffiato. Quindi tu eri disposto ad aspettare, sapevi che sarebbe scivolato Mac Jones alla tua pick, adesso bisogna vedere se tutto questo funzionerà nel buon nome del rapporto che lega appunto Nick Saban e Alabama, questi Patriots del college football al nostro coaching staff. Tra l'altro ne abbiamo parlato anche con voi su WhatsApp, su Telegram, insomma mi ha un po' stupito vedere queste draft room piene di persone, 15-20 tra scout, allenatori, cose, poi invece nella nostra draft room si vedevano solo 4 persone, Belichick, Patricia, che tra l'altro abbiamo avuto modo di vedere che veramente direttamente coinvolto nella selezione dei prospetti, Kraft, e ovviamente poi c'era Berginarian, che è l'assistente di Belichick. Insomma, sì, sono piuttosto d'accordo con Matteo, sembra veramente una maggiore enfasi, ma io direi più che altro una maggiore enfasi sui talenti puri, talenti veri, perché arrivano gente da scuole, ci sono pochi esperimenti. Un esperimento è stato chiaramente andare a prendere Dagger, ma sembra aver avuto successo. Insomma, scuole sicure, talento sicuro. Barmore ha dato il primo giro da molti, Perkins anche, un giocatore che piace a tantissimi. Insomma, su Stevenson ci sono un pochino più di dubbi, ma potrebbe essere, come diceva Mattia, quello che ci manca, quello che ci serve. E poi, vabbè, poi dopo si è andati con dei progetti. Tra l'altro, dicevate dei ricevitori, a me faceva sempre ridere perché passiamo tutto l'anno a sentirci dire che i Patriots non sanno draftare i ricevitori, che è meglio lasciar perdere. Qualcuno, qualche nostro ascoltatore, un po' di tempo fa ci aveva proposto: ma perché non la piantiamo direttamente di draftare i ricevitori, li prendiamo dalle altre squadre e basta? E poi ogni anno puntualmente quando arriva il draft, ma non arriva il ricevitore, ma quando lo prendiamo il ricevitore, ma non scegliamo mai il ricevitore, insomma. Non va bene né da una parte né dall'altra, però la piccola curiosità è stata che Trey Nixon, l'ultimo selezione del nostro draft, ricevitore da UCF, è stato scelto da Ernie Adams, che è questo assistente che lavora nel buio da anni e anni e anni assieme a Coach Belichick, che sembra aver terminato la sua partecipazione alle operazioni di football dei New England Patriots. Probabilmente si ritirerà in pensione o farà qualcos'altro, e Belichick ha dato completamente carta bianca a Ernie Adams per fare questa scelta, e lui stesso ha deciso, c'è proprio il video se lo cercate online, di selezionare Trey Nixon. Quindi per una volta, se l'ennesimo ricevitore selezionato sarà un bust, per questa volta mi spiace, ma non ve la dovrete prendere col solito uomo. Ragazzi, tra l'altro, un pochino di attualità: draft che è stato anticipato da un po' una bomba, se vogliamo. Nel senso, e adesso arrivo da voi e vi do di nuovo la parola. Questa off-season è stata caratterizzata dai malumori di Deshaun Watson, malumori che sembrava dovessero dare il via a tutto un domino nel ruolo di quarterback, di franchigie, e in realtà poi alla fine siamo arrivati al draft, il draft è passato e siamo ancora qui con Watson ai Texans. Ma tra l'altro i Texans si sono assicurati Davis Mills, il quarterback di Stanford, e quindi potrebbe esserci un altro puntino che si aggiunge a questa epopea veramente da cui non si esce. Si diceva, tra l'altro, mi è arrivata una notifica di Bleacher Report che dice che forse per la questione dei processi che sta avendo Watson per problemi extra campo, potrebbe addirittura sedere tutta la prossima stagione. Insomma, una cosa da cui non si vede la luce. Ma, dicevo, la doccia fredda è stato Aaron Rodgers. Questi Packers, da cui questo Aaron Rodgers alla veneranda età di 38 anni pare volersi assolutamente separare, e ha addirittura suggerito di licenziare il general manager se volessero ancora avere i suoi servizi, godere dei suoi servizi a Green Bay. Insomma, un terremoto che non ha in realtà prodotto nulla di che, anzi Green Bay è stata ferma sulle sue decisioni, ha fatto un draft che si è confermato, diciamo, non proprio al servizio di Rodgers. Pensate che negli ultimi 10 anni i Packers hanno draftato al primo giro 9 difensori e un quarterback. Se ci lamentiamo dei draft dei Patriots che non davano weapons a Brady, insomma, anche Green Bay, c'è stato qualche malumore. Però ecco, vengo da voi, se qualcuno di voi ha piacere di partecipare su questa cosa, qualche idea, come avete recepito questa news di Rodgers, i soliti mal di pancia da estate, poi si risolverà tutto a tarluce vino, oppure è vero che ci sono squadre, secondo voi, come Denver, come Las Vegas addirittura, che si sono dette pronte a fare delle offerte?
Bisogna vedere cosa sono disposti a offrire per un 38enne, siamo sempre lì.
Certo.
E poi mi viene da dire un'altra cosa, ma come mai queste cose succedono dappertutto, ma da noi mai?
Beh, oddio, da noi mai, nì. Da noi sono state gestite meglio, ma secondo me non sono uscite, ma sono successe, perché l'ultimo anno di Brady,
chiaro che non si, cioè qualcosa sicuramente è successo, però
perché l'ultimo rinnovo di Brady senza la possibilità di tag o quant'altro la diceva lunga sui malumori e quant'altro. È semplicemente che non sono arrivate a di dominio pubblico.
Però secondo me,
scusa, Robby, finisci poi. Non volevo interromperti.
No, ma era quello il senso, nel senso che, cioè, sicuramente per essere successe sono successe, poi però a conti fatti non escono, o comunque magari escono a giochi conclusi. Sicuramente l'ultimo anno di Brady c'era evidentemente qualcosa che non andava, ma si vedeva anche dal body language che aveva in campo Tom. Però sì, poi non, sì, conti fatti, non, cioè, sulla carta stampata, tra virgolette, non è che uscissero in diretta, cose del genere.
Diciamo che si vedeva dal linguaggio del corpo, eh?
Sì, giusto, linguaggio del corpo. Hai ragione anche tu.
No, sì, io ho capito quello che intende Roby, sono piuttosto d'accordo. Cioè, ovviamente quello è stato un caso particolare, comunque ti, cioè, gestito diversamente. Perché se un po' che tirano avanti questa... Io a questo punto inizio a pensare che sia vero, che effettivamente c'è una forte componente personale, di carattere del giocatore, che a questo punto, non lo so, non lo so, non siamo abbastanza dentro quella situazione, ma a me interessava più il fattore, il discorso sul campo, cioè chi è che potrebbe veramente investire su un giocatore di quell'età? Io non lo farei mai.
I Tampa come Bay, Petrus, ovviamente, ragazzi.
Secondo me Denver, come si dice, Las Vegas.
Esatto, che sono poi i nomi che sono venuti fuori, no?
Ma poi adesso così su due piedi non me ne vengono in mente altre, però francamente per l'MVP in carica e vedendo come gioca anche Brady a 45 anni, ormai siamo arrivati a un tal punto che per quello status lì, due o tre, quattro anni, quelli che sono di grande incidenza sulla squadra li puoi avere, quindi se hai la possibilità la mossa la fai. A me magari... quello...
Vai,
scusa,
vai.
No, vai.
No, era solo per aggiungere, nel senso, magari come dici tu, proprio per i motivi che stai dicendo, un market in espansione, un mercato in espansione come quello dei Riders, che si sono appena spostati, stadio nuovo, potrebbe avere senso in effetti.
Assolutamente, però tornando al discorso Packers, francamente la loro gestione è davvero strana, perché comunque... Al primo giro, secondo me, non si sentiva il bisogno di prendere Love l'anno scorso e anche quest'anno hanno fatto di tutto, per nonostante la stagione da MVP di Rodgers, per metterlo, secondo me, in condizioni di, passatemi il francesismo, incazzarsi, e anche a ragione, perché anche al championship, se non mi ricordo male, o quando sono usciti ai playoff che non gli hanno dato palla per il quarto down lì, lo trovo francamente poco, ma tralasciando il rispettoso, perché alla fine è un coach che decide, ma se non ti fidi di Aaron Rodgers è come se non ti fidi di Tom Brady, cioè parliamo di quarterback che hanno fatto la storia, stanno facendo la storia di questo sport per le loro prestazioni sul campo. Se non arrivi a fidarti di loro significa che qualcosa è andato storto e anche tu, coach, devi farti qualche esame di coscienza, ecco, solo quello. Però sì, come dicevi te, negli ultimi 10 draft, 9 difensori e un ruolo offensivo, e per giunta il quarterback fa un po' ridere.
Certo. Sì, sono ragionamenti che ci stanno. Sono molto curioso di Denver, perché non sono così... Questo Teddy Bridgewater e questo... Non lo so, non li sto capendo i Broncos. Hanno preso Bridgewater, si sono detti interessati a sentire cosa vogliono per Rodgers. Poi al primo round vanno su Patrick Surtain, che è un cornerback fortissimo, ma penso che fosse il reparto dove erano più coperti in assoluto i Broncos prima di iniziare. Cioè, non lo so, non riesco a capire se ci sia qualcosa sotto e Denver tra qualche giorno se ne esce con un boom colossale. Perché sì, adesso hanno formato oggettivamente una secondaria enorme. Ammesso che poi ovviamente come tutti i rookie Surtain sia pronto a giocare subito, però caspita, non mi hanno veramente stupito, ero convintissimo che sarebbero andati loro a quel punto su Fields e niente, non so cosa dire. Invece, tornando a noi, è interessante vedere che, appunto, sempre sul filone di quello che dicevamo, sono cambiate un pochino di ideologie. Perkins e Stevenson sono due giocatori da Oklahoma, ma sono anche due giocatori che sembra rientrassero un po' nel problema che c'era stato a Oklahoma, un problema dove hanno trovato alcuni giocatori positivi, insomma, alla marijuana e a sostanze stupefacenti di questo tipo, leggere ma comunque vietate. Insomma, sono cose che fino a qualche anno fa non potevano assolutamente esistere nella stessa frase di New England Patriots, invece adesso sembra Boh, forse un'apertura, forse un peso diverso a certe cose a fronte di un livello di talento che comunque legittima magari determinati nei sul... ma lo stesso Barmore, che è un prospetto altissimo che alcuni davano al primo giro, comunque è stato tacciato dell'essere un giocatore che a volte si estranea un pochino dalla partita. Gli americani lo definiscono hot and cold, quindi caldo-freddo, cioè ci sono dei momenti dove è inarrestabile, dei momenti dove si estranea un attimino dal gioco. Quindi sono potenzialmente giocatori che a livello di talento possono essere starter anche alla quinta di campionato, poi sappiamo che è sempre difficile e da noi tendenzialmente è ancora più difficile, però sono anche giocatori che hanno qualche punto interrogativo. Io mi ricollego a quello che diceva Robin in apertura, perché anche a me piace tantissimo la pick di McGron da Michigan. Innanzitutto prosegue questa cosa dei linebacker da Michigan, ma io dico, se una cosa funziona, ovviamente perché cambiarla? Evidentemente a Michigan c'è qualche coach che si occupa dei linebackers di cui Belichick si fida particolarmente. Ma poi, se avete guardato qualche highlights, qualche video di McGron, è un linebacker rapidissimo, è un picchiatore, ma è un linebacker che, come si dice, side to side, sideline to sideline, cioè che fa anche della sua rapidità orizzontale una caratteristica che a noi manca tantissimo. A noi è anni che non abbiamo un linebacker capace di... cosa che invece hanno, per esempio, i Tampa Bay Buccaneers, e infatti gli ha fatto abbastanza la differenza quest'anno, dei linebacker capaci di chiudere le corse anche sul largo e di essere molto molto veloci in orizzontale. Lui ce l'ha. Tra l'altro, secondo me è stata una scelta fatta in maniera un po'... con gli occhi sul futuro. Belichick l'ha già detto, io non so se McGron sarà disponibile per quest'anno perché ha avuto un infortunio a dicembre, quindi probabilmente non recupererà in tempo. Dice, ma non mi importa, può anche far tutto l'anno fuori, tutto il primo anno fuori, che recuperi, non mi importa, non ho fretta. Io ho l'impressione che se questo giocatore potrebbe avere una esplosione veramente tardiva, magari anche fra un paio d'anni. Ha giocato poco al college, ha pochissimi tape su cui giudicarlo, ma secondo me era sotto i radar di molte squadre ed è arrivato. E un altro aspetto che mi ha sorpreso è stato, l'abbiamo anche detto nei nostri articoli, ma lo ripetiamo, che per una volta siamo arrivati con un roster già quasi pieno. Noi di solito ci affacciamo al draft con 60-65 giocatori, quest'anno ne avevamo poco meno di 80. 79-78, qualcosa del genere. Ed è una cosa che stupisce a maggior ragione, perché se ci avete fatto caso, se voi andate a guardare le firme degli undrafted sotto la colonnina dei New England Patriots, c'è un bello zero. Penso sia la prima volta da quando seguo i Patriots che non viene fermato nessuno. Questo potrebbe essere anche testimonianza del fatto che forse la qualità quest'anno non era tantissima, ma insomma, noi ogni anno vediamo firmare 10, 12, 15, 20 undrafted nelle prime ore. Sono passati due giorni, ancora zero. Motivi di cap, motivi che c'è poco spazio a roster, ma insomma, secondo me è un buon segno. Secondo me vuol dire che siamo già abbastanza completi.
Sì, diciamo che normalmente non facciamo neanche l'off season che abbiamo fatto quest'anno a termini di movimento, cioè abbiamo firmato veramente un sacco di giocatori, quindi è una novità anche questa. Cioè, magari i giocatori che normalmente prendiamo da undrafted quest'anno li abbiamo presi tra i free agents.
Certo, ma infatti è così, ed è quello che mi auguro per Mac Jones. Cioè, io vorrei dire, e auguriamoci Mac Jones, perché è già diventato un beniamino con quell'ingresso alla Wrestling Federation, veramente incredibile, cioè, è già entrato nel cuore di tutti. Poi si vede che voleva venire da noi, lo ha già detto, insomma, più di così cosa deve fare? Ma vorrei tanto diventare una di quelle squadre, tornare a essere in realtà una di quelle squadre come eravamo nei primi anni 2000, che può spendere perché il proprio QB non costa una mazza. Quindi mi piacerebbe godere anche di quella situazione lì. Io credo personalmente che al momento ci manchi qualcosa a livello di ricevitori. Penso che arriverà tra un pochino la firma di Bird, perché secondo me ha funzionato troppo bene per essere il primo anno ai Patriots, e serve. Tre Nixon in realtà è un giocatore molto simile, è un burner, cioè un ricevitore con una stazza minima, è veloce, molto veloce, Alcune squadre non lo avevano nemmeno sulle loro board, quindi sono molto curioso di vedere se sto ragazzo riuscirà a mettere qualcosa al training camp. Secondo voi questa off-season, non parlo io perché ho già parlato in passato, mi sono già bruciato sull'argomento, lascio il microfono a voi, a chi vuole intervenire. Secondo voi questa off-season sta dichiarando che l'era di Stidham, se ne è mai esistita una, è finita, o è vero quello che ha detto Belichick, cioè il nostro quarterback è Cam Newton, punto. Poi Mac Jones e Stidham avranno tempo e modo per dimostrare che ci sono anche loro con Mac Jones. Belichick ha detto con un tono di voce, ha detto no, ma Mac Jones c'ha troppo da imparare davanti, assolutamente, cioè scordatevi di vederlo al primo anno. Però di Stidham ha detto vediamo, vediamo. Quindi secondo voi c'è ancora speranza per il nostro numero 4?
Non parla nessuno. Sì, vai,
prego,
vai.
Prego, chi vuole?
Ma diciamo che, insomma, onestamente la scelta di Mac Jones fa capire, è più di un indizio, secondo me, nel senso che non averlo visto l'anno scorso, quando comunque eravamo già fuori dai playoff, mi riferisco ovviamente a Stidham, e aver preso Mac Jones quest'anno alla 15... Mi sa di, ripeto, è più di un indizio che secondo me Stidham ha poche possibilità. Poi non è detto, perché magari al training camp quest'anno dimostra effettivamente talento. Volevo aggiungere una cosa prima sul discorso dei giocatori draftati. Secondo me, seguendo il filo di Matteo sulle 50-year options, secondo me Sonny Michel non lo rinnoviamo, perché altrimenti non saremmo andati a prendere Stevenson da Oklahoma. E invece, tornando al discorso dei quarterback, credo che giocheremo ancora con Cam Newton, e poi probabilmente Mac Jones sarà la prima riserva, non lo so, vedremo.
Sì, potrebbe anche, sicuramente si inizierà con Newton, sicuramente. Poi, magari questa è una delle mie profezie, troviamo Mac Jones subito titolare alla prima, non lo so, però è molto probabile, insomma, che parta Newton, ed è anche molto probabile, a mio avviso, che essendo Mac Jones un primo giro, ed essendo comunque un tipo di quarterback, mi è parso di capire, anche abbastanza pronto per essere un rookie, almeno queste sembrerebbero essere indiscrezioni, la sensazione è che appena Newton dovesse cominciare a scricchiolare e a fare un po' di prestazioni abbastanza negative, magari ci può essere il cambio in corso d'opera, ecco. E sicuramente Jones parte avanti, d'altronde Stidham, l'hai detto anche tu, è come se fosse stato fatto fuori ancor prima dell'inizio dell'off-season, quindi già alla fine della scorsa stagione eravamo qui che ci chiedevamo ma perché non gioca, perché non provarlo, insomma, la sensazione è questa, che sia fuori, vedremo.
Sì, è chiaro che la primissima mossa che è caduta come un domino dalla scelta di Mac Jones è stato il taglio di Dole Gala, questo quarto quarterback che avevamo in practice squad, ma onestamente questo incide sicuramente di meno.
Prego. Volevo solo aggiungere che, vabbè, chiaramente Stidham è finito nel senso che ha poche speranze di vedere il campo da titolare, poi magari rimane un buon backup perché il suo lavoro lo fa bene, però di base, come abbiamo già detto e ridetto anche a fine stagione, non vederlo in campo era sinonimo che la fiducia dal punto di vista del numero uno fosse abbastanza poca, di essere numero uno fosse abbastanza poca. Per quanto riguarda invece Mac Jones, io devo essere sincero, mi auguro con tutto me stesso, non me ne vogliate, che non veda il campo tipo fino alla settimana 16 o 17, in base a quante cazzo di partite faremo quest'anno, perché ne va del suo sviluppo. Non credo che sia una buona idea buttarlo subito in pasto al campo al tipo settimana 5 se Newton va male. E vedi lo sviluppo che hanno avuto gli stessi Mahomes e Lamar Jackson, a stare un anno dietro rispettivamente Alex Smith e Joe Flacco. E, secondo me ne può solo beneficiare dal rimanere un anno dietro a Cam Newton e il prossimo anno prendersi la squadra.
Mm-hmm. Sì, condivido, non c'è alcuna fretta, non siamo noi la squadra da battere, mi permetto di dire che non siamo noi la squadra da battere nemmeno nella nostra division ancora.
Non siamo una contender, ragazzi.
Bravo, siamo in bolla, boh, a posto, la possiamo chiudere qua?
Esatto. Ragazzi, è stato bello.
Esatto. Vado a giocarmi un 17-0 in regular season.
No, beh, ma condivido, nel senso che non penso che dopo questa free agency e questo draft siamo diventati per magia superiori a Buffalo, per esempio. Non credo, sono ancora belli quadrati, si sono rafforzati, insomma, non è tutto da dimostrare sul campo, anche perché l'incognita nel ruolo di quarterback esiste ancora per noi, non tanto nei nomi, perché i nomi ci sono, ma dobbiamo aspettare i risultati, perché bisogna capire se qualcosa funzionerà, che cosa funzionerà. Bene, io onestamente penso che per questo, diciamo, speciale post-draft che apre di fatto appunto la quarta stagione del nostro podcast possiamo terminare qui, anche perché comunque in questi giorni, nei prossimi giorni, uscirà il nostro articolo di recap delle scelte dove andremo un pochino più nello specifico dei giocatori selezionati e ovviamente continueremo con la produzione dei nostri contenuti per seguire questa che è lunga off-season che ci separa dalle partite che inizieranno poi a settembre, sì, che poi molto probabilmente saranno una in più per quanto riguarda la regular season, molto probabilmente ce ne sarà una dei nostri a Londra, si parla della gara con Dallas, insomma bisogna un po' valutare, tenere gli occhi e le orecchie ben aperte, perché quando potremo, chi avesse voglia, ecco, di farsi un mese di quarantena, 15 giorni là e 15 giorni qua, potrebbe approfittare e andare a vedere i Patriots in Inghilterra, ma questo è tutto da verificare, sono solo rumors al momento. Bene ragazzi, allora io intanto vi ringrazio, vi ricordo che il nostro podcast va in onda ogni martedì quando siamo in regular season, adesso faremo delle puntate spot quando ci saranno degli avvenimenti particolari, come appunto è stato il nostro draft adesso, ma sul nostro sito e sui nostri social ovviamente trovate articoli, news, flash e quant'altro. Saluto Mattia, ciao Mattia.
Ciao Francesco, ti rubo veramente 30 secondi perché mi sono dimenticato di dire una cosa, di omaggiare Julian Edelman, che insomma, due parole secondo me bisogna dirle, perché è un campione che se ne va, e se ne va in un modo che ci ha spezzato un po' il cuore. Non c'era stata occasione, lo facciamo adesso e sarà una grave, grande mancanza. Per quanto già l'anno scorso, insomma, avevamo cominciato ad abituarci purtroppo alla sua assenza, però, insomma, dispiace, un piccolo omaggio in conclusione, secondo me, andava fatto.
Hai ragione, hai fatto benissimo. Tra l'altro Edelman, che si è reso protagonista di un gesto che penso abbia scaldato i cuori della nostra tifoseria durante la diretta draft con vari ospiti, varie star, tra cui Brady, cioè, è uscita la battuta di Brady di farlo andare a Tampa e lui poi in un tweet ha scritto "mi spiace Bubs", che è un nomignolo che usano loro tra amici, dice ma ho preso la decisione Foxborough forever, quindi insomma speriamo che non cambi idea, ecco, però fino adesso comportamento esemplare per Edelman,
fino adesso lo omaggiamo, poi magari cambia idea lo andiamo a cagare, no vabbè scherziamo, ovviamente sempre nei nostri cuori, esatto. Giulia,
dubito per come è messo con le ginocchia che posso anche volendo ritornare a dei livelli competitivi purtroppo. Però
purtroppo penso anch'io, anche perché avremmo fatto sicuramente sforzi per tenerlo, nel senso
sì, non l'abbiamo punto rilasciato, insomma, purtroppo.
Va bene. Salutiamo anche
vi saluto e vi ringrazio anch'io.
Salutiamo oltre a Edelman e Mattia anche il nostro Roby.
Ciao Fra, grazie a tutti.
E il nostro Teo, ultimo ma non ultimo.
Ciao ragazzi.
Ok, anche un grazie enorme a tutti quelli che ci hanno ascoltati fino ad adesso e a tutti quelli che ci seguono sui nostri social. Vi invitiamo ancora a partecipare al nostro gruppo Telegram qualora non lo aveste fatto e appuntamento alla prossima. Ciao a tutti.